Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran è vietato l'ingresso da 12 paesi africani ed europei. Presidente venezuelano, presto viaggerò a Teheran. Il leader iraniano è un uomo di grande saggezza. Mahmoud Abbas lancia allarme. Estremisti ebrei minacciano luoghi santi. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, lunedì 27 dicembre 2021, mancano pochi giorni proprio al nuovo anno, al 2021, e ormai possiamo esprimere in anticipo auguri per il nuovo anno e vi speriamo tante felicità e salute nel nuovo anno. Amici, come di consueto in primo piano, vi invito ad ascoltare il giornale radio a cui farà seguito una breve nota di commento. Il commento di oggi, vi annuncio che riguarda Turchia e vendita dei droni all'Etiopia. Dopodiché potete ascoltare l'attualità di questa edizione di Radio Giornale che riguarda proprio la scomparsa dell'arcivescovo Tutu. Ed ora passiamo alle notizie. L'Iran ha deciso di vietare l'ingresso ai viaggiatori stranieri provenienti da 12 paesi africani ed europei. Lo ha annunciato Ali Asghar Shalibofian, vice ministro del turismo iraniano. Per 15 giorni è vietato l'ingresso ai viaggiatori stranieri provenienti da Sudafrica, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Lesotho, Eswatini, Mozambico, Malawi e da 4 paesi europei compresi Inghilterra, Francia, Danimarca e Norvegia dopo la diffusione della variante del Covid Omicron, ha reso noto Shalibofian, citato dall'agenzia iraniana Mehr News. Il presidente venezuelano ha annunciato che viaggerà presto in Iran. Nicolas Maduro ieri in una intervista esclusiva rilasciata alla rete televisiva libanese Al Mayadin, riferendosi agli ottimi rapporti che esiste tra il Venezuela e la Repubblica Islamica dell'Iran, ha annunciato che presto effettuerà una visita a Teheran. Ogni volta che viaggio in Iran mi piacerebbe parlare con il leader della rivoluzione. Lui è un uomo di grande saggezza e intelligenza, ha detto Maduro. Parlando anche del generale martire Hoj Qasem Soleimani, ex comandante della Forza Quds del Corpo della Guardia Rivoluzionaria Islamica, il capo di Stato venezuelano ha reso noto: l'umanità deve imparare lezione dall'orribile crimine commesso contro il martire Soleimani. Riferendosi alla coraggiosa resistenza dei venezuelani contro le ostilità americane, Maduro ha detto: il popolo venezuelano ha resistito ai brutali attacchi dell'imperialismo statunitense e dei suoi alleati, e malgrado questo il Venezuela sta facendo progressi reali nell'economia passo dopo passo. E lo status quo di tutti i luoghi santi e la storica realtà di Gerusalemme sono minacciati da un'occupazione belligerante e da estremisti israeliani, lo ha detto il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas in un messaggio di un'occasione del Natale ripreso dall'agenzia Wafa. Abu Mazen ha fatto appello a tutte le nazioni e le chiese non solo di opporsi e condannare le pratiche e le politiche israeliane, ma anche ad intraprendere passi concreti in modo da proteggere il popolo palestinese e adempiere ai nostri diritti inalienabili da tempo attesi, incluso il preservare la radicata presenza cristiana in Palestina, la terra santa. Abu Mazen ha ricordato che questo è stato esplicitamente affermato nella dichiarazione dei capi e dei patriarchi delle chiese di Gerusalemme lo scorso 15 dicembre. Abu Mazen ha spiegato che le minacce per quanto riguardano Gerusalemme si riferiscono sia alle preghiere degli ebrei su Al-Aqsa, sia al fatto di trasformare la porta di Jaffa in un nuovo insediamento ebraico, sia alle proprietà della chiesa che, se attuate, separeranno di fatto il quartiere armeno da quello cristiano. Stiamo seguendo con grande preoccupazione, ha proseguito, le ultime serie sviluppi che si verificano nel quartiere armeno alla nuova vecchia porta di Jaffa, a Sheikh Jarrah, a Silvan, per non parlare delle restrizioni in corso e delle provocazioni oltraggiose imposte alla nostra gente alla porta di Damasco e dei tentativi di espellere forzatamente i palestinesi da Sheikh Jarrah, Silvan e altrove. Circa 8.000 voli sono stati cancellati dalle compagnie aeree di tutto il mondo durante il fine settimana di Natale, con la variante Omicron di Covid-19 che ha continuato la sua ascesa fulminea durante le vacanze anche tra gli assistenti di volo contaminati o esposti al virus, lo riporta l'agenzia ANSA. L'Europa è attualmente la regione con il maggior numero di casi al mondo, con 3 milioni di casi negli ultimi 7 giorni e il 57% del totale globale, nonché il maggior numero di decessi, seguita dall'area che comprende Stati Uniti e Canada. La Francia ha varcato in particolare la soglia dei 100.000 nuovi casi di Covid-19 in 24 ore sabato, il giorno di Natale, un record assoluto nel paese. La Russia ha ricevuto una proposta della NATO per iniziare i colloqui sulle preoccupazioni per la sicurezza di Mosca il 12 gennaio prossimo. Il Cremlino la starebbe prendendo in considerazione, secondo il Ministero degli Esteri della Russia. Intanto il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che considererà una serie di opzioni se l'Occidente non dovesse rispondere alle sue richieste di garanzie di sicurezza che prevedono l'esclusione dell'espansione della NATO all'Ucraina. La conferma di Mosca è arrivata dopo che il 24 dicembre, in una telefonata con i giornalisti, un funzionario dell'amministrazione del presidente Joe Biden ha affermato che Washington ha preso atto delle preoccupazioni di Mosca e sarebbe pronta ad impegnarsi con la Russia già dall'inizio di gennaio. E poi il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha confermato la decisione di sospendere Etiopia, Guinea e Mali dall'accordo commerciale noto come African Growth and Opportunity Act, AGOA, che permette di accedere al mercato statunitense senza il pagamento di dazi. In una nota della Casa Bianca si legge che il Presidente ha informato il Congresso del fatto che ha determinato che Etiopia, Guinea e Mali non soddisfano i requisiti della AGOA e ha proceduto a porre fine alla designazione dei tre paesi come beneficiari a partire dal 1 gennaio 2022. Il presidente somalo Mohamed Abdullahi Mohamed, detto Farmaggio, ha annunciato che sospenderà il primo ministro Mahmoud Hossein Roble, una decisione legata a una disputa sulle elezioni più volte rimandate nel travagliato paese del Corno d'Africa. Il presidente ha deciso di sospendere il primo ministro e porre fine ai suoi poteri a seguito di accuse di corruzione, affermato l'ufficio del presidente in una nota. E parlando delle famiglie, mi viene una preoccupazione vera, almeno qui in Italia, l'inverno demografico. Così il Papa all'Angelus dice: sembra che tanti abbiano perso l'illusione di andare avanti con figli e tante coppie preferiscono rimanere senza o con un figlio soltanto. Pensate a questo, è una tragedia. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito però a seguirci ancora con il commento di oggi. Restate con noi. Turchia e droni all'Etiopia. Le autorità americane hanno rimproverato alla Turchia la vendita dei droni armati all'Etiopia. Per gli Stati Uniti ci sarebbero prove effettive secondo cui il governo etiope avrebbe usato le armi turche per adempiere ai propri obblighi e reprimere i combattenti ribelli del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray TPLF. Washington esprime profonde preoccupazioni a causa delle vendite che potrebbero contravvenire alle restrizioni statunitensi sulle armi imposte ad Addis Abeba, stando a quanto riferito da un alto funzionario. Un portavoce del Dipartimento di Stato ha affermato che l'inviato del Corno dell'Africa degli Stati Uniti, Jeffrey Feltman, avrebbe riportato segnalazioni sull'uso di droni armati in Etiopia e sul conseguente rischio di danni ai civili durante una visita in Turchia la scorsa settimana. Un'altra fonte ha ribadito che Washington avrebbe espresso il suo disagio in vari incontri sia con la leadership turca che con quella etiope. Ankara, che notoriamente vende droni a diversi paesi dell'Europa, dell'Africa e dell'Asia, ha respinto le critiche secondo cui starebbe svolgendo un ruolo destabilizzante nel continente africano, in particolare nel Corno, è afferrato di essere in contatto con tutte le parti del conflitto etiope per cercare di sollecitare l'avvio di negoziati. Arcivescovo Tutu, simbolo di resistenza all'apartheid. Il 26 dicembre, all'età di 90 anni, è scomparso l'arcivescovo sudafricano Desmond Tutu. Da tutti i media è ricordato come simbolo di resistenza contro l'apartheid in Sudafrica, ma si omette un aspetto della sua vita di resistenza. Tutu, al quale nel 1984 fu conferito il premio Nobel per la pace, si è schierato con tutti gli oppressi, in particolare dalla parte del popolo palestinese in lotta contro il regime sionista. Vogliamo ricordarlo con un articolo scritto per il quotidiano inglese The Guardian quasi un anno fa, il 30 dicembre del 2020, intitolato Joe Biden should end the US presence over Israel's secret nuclear weapon, dove denunciava come ogni amministrazione americana fosse benevole con il regime sionista e le sue armi nucleari che potevano uccidere milioni di persone. Scrisse così l'arcivescovo: ogni recente amministrazione americana ha eseguito un rituale perverso quando è entrata in carica. Tutti hanno accettato di minare la legge degli Stati Uniti firmando lettere segrete che stabiliscono che non riconosceranno qualcosa che tutti sanno, che Israele ha un arsenale di armi nucleari. Aggiunge che parte della ragione di ciò è impedire alle persone di concentrarsi sulla capacità del regime di ridurre in polvere dozzine di città. L'arcivescovo ha denunciato inoltre il regime dell'apartheid che vivono i palestinesi, causato dal regime sionista. Questo fallimento nell'affrontare la minaccia rappresentata dall'orribile arsenale del regime, dal suo primo ministro Benjamin Netanyahu, un senso di potere e impunità, consentendo al regime di dettare i termini ad altri. Ma un altro effetto dell'approccio dello struzzo dell'amministrazione statunitense è che evita di invocare le leggi degli Stati Uniti che chiedono la fine della generosità dei contribuenti per i proliferatori di armi nucleari. Il regime, infatti, è un produttore di armi nucleari multiple. Ci sono prove schiaccianti che abbia offerto di vendere armi nucleari al regime dell'apartheid in Sudafrica negli anni 70 e abbia persino condotto un test nucleare congiunto. Il governo degli Stati Uniti ha cercato di nascondere questi fatti. Inoltre, non ha mai firmato il trattato di non proliferazione nucleare. Eppure, i governi degli Stati Uniti ed Israele hanno spinto per l'invasione dell'Iraq sulla base di bugie, sull'arrivo di nuvole di funghi. Come ha detto l'informatore nucleare israeliano Mordechai Vanu, le armi nucleari non erano in Iraq, sono in Israele. Lui prosegue: gli emendamenti degli ex senatori Stuart Symington e John Glenn al Foreign Assistance Act vietano l'assistenza economica e militare degli Stati Uniti ai proliferatori nucleari e ai paesi che acquisiscono armi nucleari, mentre era presidente Jimmy Carter ha invocato tali disposizioni contro India e Pakistan, ma nessun presidente lo ha fatto nei confronti di Israele. Al contrario, c'è un accordo orale da quando il presidente Richard Nixon ha accettato l'ambiguità nucleare di Israele in modo efficace per consentire al regime il potere che viene fornito con le armi nucleari senza responsabilità. E da quando il presidente Bill Clinton, secondo la rivista New Yorker, ci sono state queste lettere segrete, i presidenti e i politici degli Stati Uniti si sono rifiutati di ammetterlo che Israele ha armi nucleari, anche se la legge offre un'esenzione che consentirebbe di continuare a finanziare, se il presidente conferisce al Congresso che l'aiuto a un proliferatore sarebbe un interesse vitale degli Stati Uniti. Il prodotto interno lordo pro capite del regime è paragonabile a quello dell'Inghilterra. Tuttavia i fondi dei contribuenti statunitensi in Israele superano quelli di qualsiasi altro paese. Adeguato all'inflazione, l'importo pubblicamente noto nel corso degli anni si avvicina ora a 300 miliardi. Questa farsa dovrebbe finire. Il governo degli Stati Uniti dovrebbe sostenere le sue leggi e tagliare i finanziamenti al regime sionista a causa della sua acquisizione e proliferazione di armi nucleari. La futura amministrazione Biden dovrebbe riconoscere apertamente Israele come uno dei principali sponsor statali della proliferazione nucleare in Asia occidentale e attuare adeguatamente la legge statunitense, e altri governi, in particolare quello del Sudafrica, dovrebbero insistere sullo stato del diritto, su un disarmo significativo e sollecitare immediatamente il governo degli Stati Uniti ad agire con la massima forza possibile. Nell'articolo dell'arcivescovo leggiamo ancora: l'apartheid è stato orribile in Sudafrica ed è orribile quando Israele pratica la propria forma di apartheid contro i palestinesi, con posti di blocco e un sistema di politiche oppressive. In effetti, un altro statuto degli Stati Uniti, la legge Leahy, proibisce gli aiuti militari americani ai governi che violano sistematicamente i diritti umani. È del tutto possibile che uno dei motivi per cui la versione israeliana dell'apartheid sia sopravvissuta a quella del Sudafrica sia che Israele sia riuscito a mantenere il suo sistema oppressivo usando non solo le pistole dei soldati, ma anche tenendo questa pistola nucleare puntata sulla testa di milioni di persone. La soluzione per questo non è che i palestinesi e altri arabi cerchino di ottenere tali armi. La soluzione è pace, giustizia e disarmo. Il Sudafrica ha imparato che poteva avere vera pace e giustizia solo se avesse la verità che avrebbe portato alla riconciliazione. Ma nessuno di questi arriverà a meno che la verità non venga affrontata direttamente. E ci sono poche verità più critiche da affrontare di un arsenale di armi nucleari nelle mani di un governo dell'apartheid. Conclude così il suo articolo il defunto arcivescovo Tutu. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma. Grazie per l'attenzione e a presto.